potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io. No.
Buongiorno a tutti e a tutti. Domenica 8 aprile 2018, Radio Onda Rossa. Oggi parleremo di tante tematiche che riguarderanno sia l'ambito internazionale che quello che è più relativo alle nostre mura di casa, cioè all'interno del nostro paese, dell'Italia. Prima di iniziare però ricordo a tutti quanti i numeri per sostenere la radio: conto corrente postale numero 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185, Roma, oppure attraverso il sito della radio www.ondarossa.info. È sempre importante che ci sosteniate, perché fortunatamente, grazie al vostro supporto, siamo riusciti a raggiungere la cifra che ci eravamo preimpostati, diciamo così, per riuscire a raggiungere appunto la sostituzione tecnica del nostro ripetitore di Montecavo. Però i soldi servono per fare la radio, perché purtroppo noi, non fortunatamente o purtroppo, dipende dai punti di vista, comunque noi non abbiamo sponsor privati e dunque solamente i compagni che ci ascoltano possono sostenere la nostra voce. Allora cominciamo subito con le tante tematiche che affronteremo oggi, perché dopo una settimana di stop dovuta alla Pasqua, appunto, ci troviamo di fronte a una situazione politica che dal punto di vista interno, dal punto di vista italiano, avanza, e ovviamente i cosiddetti mezzi di informazione italiani puntano a utilizzare appunto questi balletti, questi valzer politici di politicanti di mestiere, vengono utilizzati appunto per nascondere quella che è la realtà politica che invece nel mondo sta effettivamente esplodendo. Dei balletti di Di Maio, dei baci con Salvini che vengono anche raffigurati sulle mura della nostra città di Roma, ne sappiamo abbastanza, sappiamo anche delle aperture verso il PD, eccetera eccetera. Ovviamente, come stiamo dicendo, sono tutti quanti movimenti interni alla classe che ci domina, quella borghese, e che appunto tende a nascondere o obnubilare una realtà che invece è estremamente drammatica e che anche nel nostro paese vede la costante strage di lavoratori, quindi di quelli che appartengono alla nostra classe, che giorno dopo giorno continuano a morire. Cioè noi perdiamo quotidianamente in media circa 3 o 5 lavoratori, dico o 5 perché sono 3 quelli che vengono contabilizzati statisticamente, ossia quei lavoratori che effettivamente, di cui si ha contezza statistica perché hanno una sorta di contratto di lavoro. Poi tutti coloro che invece vengono impiegati in nero o che vengono comunque, di cui vengono nascoste,
o muoiono in
itinere. Esattamente, che non muoiono direttamente sul posto di lavoro, ma anche durante lo spostamento verso il posto di lavoro, purtroppo non abbiamo grossi numeri su cui riflettere. Ad ogni modo, ad oggi 2018 ci racconta una strage continua, diremmo anche una strage di classe, che ci porta a contabilizzare 157 lavoratori in meno su questo.
No, solo per far capire le dinamiche, hanno messo in campo servizi segreti, esercito, migliaia di forze dell'ordine per proteggere dal terrorismo, che in Italia non ha fatto neanche un ferito.
No, ne ha fatti diversi, ma il terrorismo fascista però.
Ah, quello fascista è un altro, ma il terrorismo islamico. Ebbene, c'è il terrorismo del profitto, del capitale, che non solo non viene perseguito, ma quei pochi ispettori vengono vessati affinché non fanno i controlli. E questa condizione è diventata assolutamente inammissibile, una strage, e questi fanno il teatrino, perché poi neanche notizie, se dovrebbero vergognare, io penso, perché non essendo stupidi, ma una capoccia ce l'hanno, questo circo mediatico che intorno a questo balletto della formazione del governo e le televisioni e così danno notizie solo di quello, tutto il gossip che si muove intorno, e gli altri fatti le nascondono. Io penso che dentro di loro devono avere veramente vergogna, gente che assolutamente definirle inutili per la società l'hai definito bene, perché quello che sta avvenendo è questo. Quello che sta avvenendo a livello internazionale, che non te lo spiega nessuno, un accordo tra Erdogan, Rojair e Putin, no? E Erdogan, che è un membro anche della NATO, no? Che fanno l'accordo a spartirsi la Siria. Allora tutti questi despoti vengono definiti così, e io penso che sono dei despoti, che sono dei criminali, che sono dei terroristi veri e propri. Però se dici la stessa cosa per il governo israeliano, alla fine venimo tacciati per chi dice che lì c'è un regime criminale razzista, no? Per quello che sta succedendo in Palestina, allora diventi subito antisemita. No, è assolutamente questa ipocrisia che sta investendo in questa situazione. Ci può ammorbare di quello che sta a fare Salvini e Di Maio? Siamo arrivati a questo punto, ecco perché i valori, l'indifferenza sta creando tutta questa cosa. Perciò noi cercheremo di parlare di Palestina, cercheremo di parlare di Brasile, di aggiornare anche su quello che succede in Spagna per l'indipendenza della Catalogna, perché queste cose stanno avvenendo, si stanno sviluppando, no? Si vota pure in Ungheria, un paese che dell'Europa in cui il razzismo è parte istituzionale, noi facciamo finta di niente. Va bene, noi questo era per farti capire.
Ah, poi tra l'altro la cosa interessante,
una notizia perché va data, perché entra dentro sto schema. Ieri un gruppo, no, di notte, di giorno, alle 10 di mattina si sono presentati quelli di Forza Nuova alla Casa Internazionale delle Donne per propagandare l'attività contro l'aborto, contro la 194, una provocazione aperta, così proprio hanno cercato la lite, insomma, voglio dire, no, le provocazioni. E questo rimane in uno schema perché i giornali le cose nemmeno te le raccontano.
Esattamente, poi ecco, noi tendiamo giustamente a raggruppare tutte queste tematiche all'interno della dinamica di classe, no? Due secondi fa Ettore parlava dell'immane, immensa strage dei, appunto, 157 compagni nostri di lavoro che sono morti dall'inizio dell'anno. Questo giustamente, come diceva Ettore, è una strage di classe, cioè nel senso che è il profitto che implica le morti sul lavoro, è il profitto che implica che necessita di riduzione dei costi per la tutela dei lavoratori sul posto di lavoro.
Se tu gli elevi i diritti ai lavoratori, non ci hanno manca la possibilità di difendersi su questo.
Esattamente, cioè la mancanza diremmo forse sindacati di classe, però quelli seri, non quella robaccia che purtroppo in questo paese e anche altrove ci troviamo a governare, ci troviamo ad affrontare quotidianamente. E il problema appunto si pone da un punto di vista internazionale, perché evidentemente quello che sta accadendo in Palestina, in Turchia e in Catalogna un po' rappresentano fasi dello stesso filo rosso che tiene tutto quanto insieme. È sempre un'offensiva del capitale nei confronti dei lavoratori, al cui centro ovviamente troviamo spesso e volentieri delle popolazioni come quella curda e quella palestinese, che finiscono chiaramente nel tritacarne. È stato molto curioso in questi giorni osservare come due despoti, come giustamente sono stati definiti prima, quali Erdogan e Netanyahu, se le davano di santa ragione, e l'uno diceva all'altro di essere un assassino contro le popolazioni inermi. Era quasi a livello comico, se non ci fossero tanti e tanti morti e tanti e tanti sfollati che poi alla fine ci rimettono in questi teatrini giustamente definiti precedentemente. E dunque i 30 morti che abbiamo visto in Palestina negli ultimi giorni, che forse la contabilità non è neanche aggiornata, perché ogni giorno ne muore qualcun altro, ne viene ferito a morte qualcun altro, magari nei giorni successivi perde la vita, per cui non abbiamo mai delle statistiche ben precise, ecco, diciamo così. E quello che sta succedendo ad Afrin, Ettore giustamente in precedenza faceva riferimento a quella riunione che c'è stata importantissima in Turchia, se non vado errato, tra Erdogan e Putin, no, quegli stessi despoti che si erano litigati qualche mese fa, se vi ricordate, no? Che Putin aveva bloccato addirittura il turismo, aveva messo in ginocchio l'economia turca attraverso diverse mosse, una sorta, diciamo, di rappresaglia dal punto di vista economico. C'è la rappresaglia dal punto di vista economico della Cina nei confronti degli Stati Uniti, altra tematica che non abbiamo affrontato e non approfondiremo oggi. Diciamo che il mondo, riprendendo delle parole che abbiamo già utilizzato ampiamente all'interno di questa radio, sta combattendo una guerra mondiale in questo momento, con le armi. Con i dazi, ecco, altra arma che si sta utilizzando molto, però diciamo che tutto il mondo che è investito da tutto ciò, non ultimo quello che dicevamo prima, cioè quello del caso Lula, del caso brasiliano, cioè del colpo di Stato, perché così va definito, che da mesi a questo punto, effettivamente da anni, si sta portando avanti in maniera sicuramente meno visibile e meno forte dal punto di vista militare rispetto a quelli degli anni 70, ma che riguarda il Brasile, ma non solo il Brasile, questa è la cosa importante da sottolineare, ma anche per esempio paesi come il Venezuela, le cui minacce che provengono dalla Colombia diventano sempre più importanti e sono minacce di intervento militare, la Bolivia, tutti i paesi che hanno avuto, diciamo, nella decade precedente a quella attuale, una svolta di sinistra, diciamo così,
sociale,
sociale, sì, effettivamente più di sinistra, più sociale, stanno subendo una sorta di controreazione da parte del capitale, chiaramente nordamericano, ma anche e non solo europeo, che evidentemente stanno cercando di risistemare quello che una volta veniva definito come il cortile di casa in qualcosa di più, diciamo, utile, come sempre stato appunto per il capitale di tutto quanto il mondo. Le tematiche ovviamente sono tante, c'è anche quella della Catalogna, della Spagna, anche lì stanno succedendo delle cose che vanno molto oltre quel concetto di democrazia di cui tutti si riempiono la bocca, che poi di fatto non ha più quasi nessun tipo di fondamento nelle società occidentali, perché parliamoci chiaramente, anche l'Ungheria, di cui si parlava un secondo fa, che va a votazione adesso, chi va a votare, chi è che verrà eletto, sembra che, insomma, di nuovo l'estrema destra riprenderà nuovamente il potere, e dunque anche lì possiamo parlare di democrazia con i canoni che abbiamo utilizzato, che hanno utilizzato le borghesie, che si sono lavate la bocca attraverso la libertà, insomma tutta la fraternità, anche riprendendo motti ben più conosciuti. Cosa sta accadendo in questo mondo? Cioè, anche vedere il Salvini fascista, l'abbiamo detto tante volte, l'estrema destra che cerca ora di lavarsi il viso e legarsi all'ambiguità politica del Di Maio, insomma anche queste sono tutte forme che obiettivamente dovrebbero far riflettere molto, ed è per questo che in questa trasmissione abbiamo cercato di mantenere, diciamo, un filo rosso che connette tutti questi discorsi, ed avremo in questi giorni, sì, in queste ore, scusatemi, nelle prossime ora, quasi due ore, dei collegamenti che cercheranno di darci conto di queste situazioni che abbiamo detto. Rimanderemo alle prossime puntate indagini specifiche sull'America Latina e sul mercato del lavoro e nel dettaglio sulle morti del lavoro, proprio perché vogliamo appunto approfondire per bene, avremo degli ospiti, diciamo, nelle prossime puntate fino alla fine d'aprile. Oggi cercheremo di discutere ovviamente con le ascoltatrici e gli ascoltatori delle tematiche, ma anche appunto le tematiche che ho appena detto, quindi quelle che riguardano più l'internazionalizzazione, quindi parliamo della Turchia, parleremo di ovviamente del popolo curdo, della Palestina e della Catalogna, con dei contatti telefonici, e ovviamente invitiamo tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori a partecipare a questa assemblea, perché non ci stancheremo mai di ricordare che quella che noi facciamo qui è una trasmissione assembleare, cioè che vuole condividere contenuti e discussioni con tutti coloro che hanno voglia di parlare a questi microfoni.
Ok, nel frattempo ti invito a fare la chiamata che avevamo pianificato, no? E poi ci collegheremo anche con la Palestina per farci aggiornare, perché bisogna poi ricordare che in Palestina è stato proclamato, no, da fino a maggio, fino alla giornata della Akaba, come si chiama? La Anakaba.
Nakba.
Nakba. Cioè, mentre si festeggia la nascita dello Stato razzista israeliano, e voglio ripetere, noi non confondiamo Israele con la religione ebraica, perché io penso che ci sono pure ebrei che provano a resistere pure all'interno stesso di Israele, però là non c'è tolleranza, se qualcuno dissente, perché subito ti danno addosso. E da qui alla fine di maggio, ricordando pure che ci sono tutta una serie di iniziative che si stanno a fare, e noi dovremmo essere impegnati, perché quest'anno, per motivi di soldi, solo soldi, hanno deciso di far partire il Giro d'Italia da Israele, da Gerusalemme. Fanno 3 giorni lì e poi sbarcano in Sicilia. Cioè, io non riesco a capire che c'entra Israele col Giro d'Italia, eppure fanno lì per dare questo riconoscimento illegittimo. Bene, noi dovremmo essere impegnati che tutte le tappe del Giro d'Italia verranno imbandierate lungo il percorso da simbologie, dalle bandiere e dai slogan della Palestina. Però noi svilupperemo tutto questo più avanti, ma adesso abbiamo il collegamento con Barcellona, un compagno che avevo già sentito molte volte da queste radio, l'abbiamo fatto, e gli chiediamo di darci un aggiornamento, cosa sta avvenendo lì per l'indipendenza della Catalogna, come pensate ancora di proseguire la lotta e se ancora c'è un'unità popolare intorno a questo tema oppure ci sono divisioni. Se ci puoi aiutare a districare questa situazione.
Okay. Bene, vediamo. È abbastanza complessa, come tutti sapete, perché ci sono diversi piani che si intrecciano, cioè diciamo il piano giuridico, legale, oltretutto con tutte queste decisioni a livello internazionale che si scontrano con la tesi del governo spagnolo della ribellione violenta e tutto questo discorso. E poi dopo c'è l'esistenza qui comunque di una certa tensione sociale qui in Catalogna, concretamente per l'esistenza di Ciudadanos e di queste formazioni diciamo protofasciste, perché cominciano ad avere questi atteggiamenti, comportamenti e questo discorso. E all'interno del mondo dell'indipendentismo c'è un po' di tutto, nel senso diciamo la punta di lancia adesso sono i comitati di difesa della Repubblica, i CDR, che continuano ad essere molto ma molto attivi, anzi da quando è stato annunciato che la procura sta indagando per metterli fuori legge praticamente, è aumentata molto la presenza della gente che va alle assemblee, cioè un sacco di gente, come accadde il 1° ottobre praticamente, quando c'è la minaccia la gente qui risponde, e gente d'ogni tipo. Ieri sera per esempio abbiamo fatto 24 ore in realtà di una passeggiata intorno alla Modello per la libertà dei prigionieri.
Scusa, solo per capire, abbiamo visto immagini in cui i Mossos cominciano a intervenire anche in maniera dura contro il popolo indipendentista, diciamo, come mai? Le altre volte si era mantenuto più estraneo.
Diciamo, allora qui sono due cose. La prima è che praticamente c'è la polizia, gli antisommossa, che si chiama la Brimo qui, la Brigata Mobile, che è un po' un corpo a parte, nel senso sono 500, 600, non ricordo, addestrati appunto a picchiare la gente per strada, e lo fanno divinamente, cioè nel senso che alla minima occasione, sempre non solo con gli indipendentisti, ma anche con gli indipendentisti lo fanno. E dopo c'è l'altro discorso, che è cambiata la direzione adesso dei Mossos. Diciamo, si lamentano ancora Ciudadanos che i quadri medi della gerarchia continuano ad essere gli stessi e sono più o meno indipendentisti, però gli alti comandi diciamo sono stati tutti buttati fuori. Sapete che il Trapero, che era il maggiore, cioè il comandante, diciamo in capo dei Mossos, è stato accusato anche lui di sedizione ed è sotto accusa, quindi si dovrà presentare prossimamente ed è probabile che lo arrestino anche lui.
Scusa Rolando, Perdonami, una domanda, adesso i Mossos da chi dipendono? Dal governo centrale o da quello locale?
Sì, sì, certo, certo, è che non c'è governo locale attualmente.
Esatto,
adesso,
quindi...
sì, sì, adesso c'è il Presidente del Parlamento che fa delle funzioni un po' così, più che altro rappresentative, però a livello di governo è il governo centrale. Qui è una, c'è un altro paradosso, no? Cioè, stanno mantenendo delle accuse, per esempio di la chiamano malversazione de fondo, sarebbe avere speso i soldi in modo illegale, i soldi pubblici nei confronti di Puigdemont e degli altri, quando in realtà, diciamo, la cassa la controllavano loro già da dal settembre, cioè dell'anno scorso. Siamo in una situazione veramente, adesso siamo letteralmente nelle loro mani. È vero che l'amministrazione pubblica funziona praticamente da sola, no? Però è anche vero che quando c'è bisogno di un intervento di governo è l'intervento del Partito Popolare, cioè del partito che qui in Catalogna ha 4 deputati, cioè l'ultimo partito come rappresentanti parlamentari, e che adesso è quello che controlla il governo in solitario praticamente. Certo. Allora questo fa evidentemente che gli ordini che ricevono i Mossos sono diversi. Ora, detto questo, non dimentichiamo che Mossos comunque è una polizia, c'è cioè un corpo di polizia, e qui i settori dell'indipendentismo, diciamo più di sinistra eccetera, non si stupiscono assolutamente del ruolo che stanno avendo, no? Che è un ruolo appunto abbastanza repressivo, no? Sono state spesso ultimamente cariche in manifestazioni, in presidi assolutamente pacifici e non violenti. C'è stato un tentativo proprio di criminalizzazione con queste cariche, provocando risposte minime da parte dei manifestanti, ma anche queste risposte minime sono state magnificate, sono state presentate in tutti i modi, cioè il cassonetto bruciato è diventato un'icona praticamente, e così via. Comunque l'indipendentismo, diciamo, tira avanti, soprattutto l'indipendentismo popolare, quello dei CDR, quello dei quartieri. Adesso sono quasi 300 i CDR in tutta la Catalogna e fuori, se stanno facendo, questo è un fenomeno interessantissimo che sta succedendo e sta assumendo un certo livello. In tutta Spagna sono stati fatti i CDR a Siviglia, se ne stanno facendo a Madrid, nei Paesi Baschi, e non solo di gente catalana che vive lì, c'è anche gente, diciamo, del posto. Già vi avevo detto in un'altra occasione,
sì, esatto,
che ad esempio il sindacato dei braccianti andalusi o dei lavoratori andalusi si è dichiarato sin dall'inizio a favore del movimento indipendentista. Ci sono diversi settori nella politica spagnola e nella società spagnola che si rendono conto, cominciano a rendersi conto dell'importanza della sfida catalana, proprio per modificare lo status quo attuale nello Stato spagnolo, che è veramente ancorato in un passato franchista, e non solo franchista.
Scusami, Rolando,
autoritario.
Una domanda proprio sui CDR, che già l'altra volta, come ti ricordavi giustamente, avevamo approfondito. Mi sembra che, insomma, il loro potenziamento numerico, immagino anche qualitativo, sia forse il risultato più significativo di tutto quello che è stato il processo politico che è andato da ottobre a oggi. Tu infatti ci stai raccontando che queste esperienze si sono espanse in tutta la Spagna e non riguardano esclusivamente catalani che vivono lì, ma proprio, diciamo, un discorso che politicamente sta investendo tutta la penisola, e questo secondo me è molto importante. Proprio per questo volevo chiederti, mi sembrava di aver capito l'altra volta che i CDR erano una sorta di assemblea organizzate territoriali, no? Una roba del genere. C'è stata una evoluzione dal punto di vista politico, nel senso, ci sono delle deliberazioni, non so, dei verbali, dei programmi minimi che piano piano si stanno creando, che creino in qualche maniera anche una sorta di collegamento tra le varie esperienze di CDR a livello catalano e, come dici tu, anche a livello spagnolo?
Allora, vediamo, ci sono coordinamenti, anche se questi sono proprio i punti in cui sta attaccando la giustizia spagnola e in cui la polizia sta mettendo i riflettori, no? Cioè, infatti la gente che partecipa alle assemblee nazionali, a quelle territoriali, lo fa a livello praticamente clandestino.
Ma perdonami, Rolando,
o senza praticamente,
dove sarebbe?
Cioè, si va.
Dove sarebbe l'illegalità dei CDR? Ho un po' difficoltà.
È perché li vogliono accusare di associazione criminale, cioè la figura giuridica qui si chiama così, associazione criminale. È la stessa cosa che utilizzarono per la Calle Borrocca, cioè per le associazioni giovanili basche all'epoca, e che diciamo Carrai per esempio, diciamo, è una figura che si basa sul fatto, secondo loro, che negli scioperi generali e nelle ultime proteste sono stati commessi delitti, diciamo, con violenza, no? Loro si riferiscono a violenza per esempio a un blocco stradale, secondo la dottrina Larena, questo giudice di Madrid.
Sono regole internazionali europee, perché fanno la stessa cosa in tutte le parti d'Europa. Dai. Quando il popolo protesta, esatto, viene subito identificato come sfasciacarrozze, violento, anche se pacificamente blocca una strada per farsi sentire. Lo stanno facendo i ferrovieri francesi, no? Perché rivendicano il diritto dei lavoratori, e allora diventano subito sovversivi. Una cosa ti volevo dire, anche perché ci aggiorni, adesso si dovrebbe andare a nuove elezioni. C'è questa questione, quando si vota, cosa si prevede? Puigdemont si ricandida, si può ricandidare? Come?
Guarda, questa è una delle cose di cui si sta parlando e di cui si dicono, cioè, tante cose. Veramente perdersi un po' dietro a tutte le evoluzioni della politica istituzionale a questo punto è diventato facile, cioè ti puoi perdere facilmente, perché le possibilità sono tantissime. Prima di tutto c'è il voto, c'è gente che ad esempio la CUP e settori, anche se adesso ci sono strane alleanze, la CUP, che è il settore anticapitalista, che è decisa a mantenere la ingovernabilità della Catalogna, si scontra non apertamente, però sono, diciamo, opinioni diverse, con i settori d'Esquerra Repubblicana e del PDeCAT, del partito del presidente, che invece vorrebbero fare un governo subito, no? E ovviamente contro tutti gli altri che vogliono che si faccia un governo, cominciando da quelli del 155, che vogliono un governo su misura da controllare con tutti gli strumenti che hanno già messo in atto, e i comuni che vogliono un governo non si sa bene perché. E allora, chiaro, si apre lo scenario di nuove elezioni. Il discorso è che sicuramente si riprodurrà una situazione come quella attuale. Io, secondo me, credo che l'indipendentismo manterrà, perché si è riuscito a passare finora indenne a livello quantitativo tutte le prove che ha superato. La gente non lo vede come una... non la vede più come un disturbo, anche la gente più neutra, più indifferente, sta cominciando a rendersi conto che qui ci sono in gioco cose molto importanti, no? La democrazia, il rispetto dell'opinione della gente, la libertà di decisione, di scelta, e quindi voglio dire, non c'è più quel clima di demonizzazione dell'indipendentista come quello che rompeva i coglioni, per capirci, no? Cioè, adesso le ragioni, condivise o no, si vedono, sono abbastanza evidenti, ripeto, nel resto della Spagna pure, no? Nonostante il bombardamento mediatico che continua incessante, no? Da parte dei media di Madrid. Non so a proposito se avete avuto occasione di leggere, dopo la decisione del tribunale tedesco, i commenti su molta stampa spagnola, che era veramente agghiaccianti, cioè cose da non credere, no? Alcune televisioni ad esempio che suggerivano di sequestrare i 200.000 residenti tedeschi a Maiorca per utilizzarli come ostaggi, cose di questo tipo, cioè, detto in radio.
No, no, ma oggi guarda, parliamo proprio di democrazia, e tutte queste forme ci fanno proprio il gioco che stiamo cercando di svelare.
Senti, Rolando, buongiorno.
Sì, sì, sì.
Sì. A proposito, tu accennavi adesso a questa sentenza dello Schleswig-Holstein in Germania, della regione che ha sottoposto, sì, diciamo, a giudizio Puigdemont. Però io qui introduco un tema. L'Europa, questa Europa silente circa, diciamo, la situazione catalana, ciò che sta accadendo in Spagna. Tra l'altro apro una piccola parentesi, qui se non ne parlassimo un po' noi qui per radio, se non avessimo degli accenni così brevi su qualche giornale, questa questione della Catalogna negli ultimi tempi, dopo che prima si era abbattuta la gran cassa, tende a essere un po' ammortizzata, attutita. Allora ti pongo una questione, ma il popolo catalano, soprattutto diciamo il popolo della sinistra catalana indipendentista, che visione ha oggi di questa Europa? Che mentre nell'Holstein, in quella regione della Germania, viene dichiarato apertamente che Puigdemont non può essere né estradato né incarcerato, perché la protesta che ci sono state in Catalogna non si configuravano come proteste violente, come proteste criminali, come dice il governo spagnolo, ma erano legittime proteste di un popolo che, sulla base di una serie di osservazioni, di una serie di sentimenti, poneva delle questioni che sono tra l'altro questioni storiche. Ecco, che visione c'è lì di questa Europa?
Continua a essere un po' la stessa, mi riferisco al popolo di sinistra, no? Perché dopo c'è la gente dei settori conformisti, più conservatori, che invece hanno una grande speranza ancora, nonostante tutto, pur denunciando la passività dell'Europa, il silenzio, l'ipocrisia, eccetera, però si aprono. Nel popolo di sinistra, diciamo, c'è soddisfazione per questa, praticamente per questi rovesci che sta ricevendo la giustizia spagnola, ma poco più, nel senso che la Commissione Europea ha detto quello che ha detto, i vari governi continuano a mantenere la stessa linea, e oltretutto c'è l'analisi politica che viene fatta da sinistra della costruzione europea, che viene da lontano questa analisi, non è una cosa nuova, e che il caso catalano semplicemente conferma, no? Si tratta di un club di stati che difendono interessi, diciamo, del capitale transnazionale, e che hanno creato questo club mettendoci qualche elemento, diciamo, di democrazia formale, tanto per renderlo più digeribile ai popoli d'Europa, no? Cioè, in parole povere, è un po' questa la visione che se ne ha. Un'altra cosa è la speranza nei confronti dei popoli d'Europa, della gente, dei movimenti, delle sinistre e così via, che è una speranza finora, diciamo, abbastanza delusa, anche se qui la gente, devo dire, ancora da esterno, anche se da una vita che abito qui, li vedo con una sana ingenuità, nel senso che hanno sempre questa speranza che le cose possano cambiare in meglio, no? Quindi si aspettano questa scoperta da parte delle sinistre europee della realtà dei fatti, quella che per loro è la realtà dei fatti, cioè nel senso che qui si sta facendo non una rivoluzione, però sì, si stanno muovendo alla base, diciamo, delle cose che possono aiutare molto l'insieme dei popoli d'Europa a una crescita in senso di libertà democratica, di diritti e di rimessa in discussione dello statu quo, sia economico che politico, in un momento in cui a livello internazionale è ultra necessario farlo, perché non si perde di vista qui, in questi movimenti, il contesto internazionale in cui ci muoviamo.
Su questo tema di contesto internazionale, anche perché andiamo in chiusura, che ci avevamo altri argomenti, te volevo chiedere cosa fate, come sostenete per esempio le lotte intraprese in questi due giorni dalla Palestina per il ritorno alla terra, e dalla popolazione di Afrin e dei curdi che stanno lottando contro tutti per cercare di conquistare la propria indipendenza. La vostra indipendenza si collega come lotta? Ci sono iniziative che vanno a solidarietà dell'internazionalismo per l'indipendenza, per la libertà dei popoli, e a Barcellona?
Sì.
E poi l'ultima cosa, così risponde a tutto, la battuta. Che significato c'ha? Abbiamo visto la partita che ci avete rubato, diciamo, in un certo senso, ve l'ha regalato l'arbitro. E che al 14° minuto tutti quanti strillano per l'indipendenza della Catalogna. Sì, perché per il 14° c'ha un significato?
No, è 17 e 14, cioè è il minuto 17 e 14 sarebbe il 1714 quando c'è stata l'occupazione della Catalogna, la prima occupazione, e questo è il significato, cioè in quel momento è quando si ricorda la libertà persa, no? Comincio dall'ultimo. E rispetto alle, diciamo, ai movimenti internazionalisti, qui c'è sempre stata una solida, direi molto solida tradizione di solidarietà, soprattutto con Palestina e nel movimento indipendentista nello specifico con i curdi e soprattutto con Rojava ultimamente, a parte la gente della CUP, c'è in tutto il mondo indipendentista ci sono state iniziative, presidi, si fa quello che si può, ci sono raccolte, ci sono state delle giornate, c'è stata una settimana del cinema curdo qualche mese fa. Cioè è un continuo, no? Ci sono diversi collettivi, uno si chiama Kurdiscat, l'altro piattaforma AZD.
Rolando, ma ci sono ciclisti catalani che corrono al Giro d'Italia, vengono contattati per manifestare solidarietà perché, sai, il Giro d'Italia parte dalla da Israele, insomma da Gerusalemme. Ah. Questa cosa sarebbe il caso che se ci sono degli indipendentisti ciclisti, magari un simbolo a favore dell'indipendenza della Palestina, sarebbe il caso di coinvolgerli.
Sì, non conosco, diciamo, il ciclismo catalano. So che ce ne sono di ciclisti, però non so fino a che punto sono, diciamo, vicini alle tesi indipendentiste o piuttosto a quelle di Ciudadanos, no? E non mi stupirebbe. Però visto quello che accade in certi ambiti sportivi. Però voglio dire, di iniziative ce ne sono parecchie a livello limitato. Succede una cosa grave per quello che riguarda invece il Kurdistan. Che ci sono settori, ma questo io credo che a livello internazionale sta accadendo, di una certa sinistra che in parte è anche indipendentista, in parte no, cioè, che attribuiscono ai curdi troppa vicinanza agli americani, agli Stati Uniti, e con questo discorso del cavolo, cioè riescono non a boicottare, perché evidentemente la gente comunque le manifestazioni le fa e le iniziative le fa e così via, però sì a bloccare, a paralizzare, a togliere entusiasmo da quella che dovrebbe essere una, diciamo, un'espressione di solidarietà senza fessure, no? Da parte della sinistra catalana. Cioè, c'è questo tarlo all'interno della sinistra spagnola in genere sul discorso dei curdi, che veramente per me è un problema gravissimo e una vergogna autentica, perché adesso con il caso di quello che sta succedendo, quello che è successo ad Afrin, la risposta è stata, secondo me, secondo molti altri compagni, molto inferiore a quella che ad esempio ci fu all'epoca di Kobane, però in gran parte si deve proprio al lavorio di questi settori di sinistra, fra virgolette, che fra l'altro sono super minoritari, no? Però che controllano determinati ambiti politici, come ad esempio quello dell'antifascismo, dell'antirazzismo, e che si muovono in modo molto, per me, secondo me, irresponsabile, no? Per quello che riguarda i curdi. Un po' accade anche con il caso del Sahara. Adesso in Italia avrete la presentazione di un documentario, sta facendo una tournée un nostro amico che ha fatto un documentario sul Sahara e che spiega come esiste questo abbandono, questo tradimento. Non so, è come se in fondo tutto quello che non sia Palestina per alcuni settori sia da mettere sempre sotto sotto dubbio, sai, è sempre qualcosa di dubbioso del cui non fidarsi. Beh, detto questo, la gente, il popolo di sinistra sì che ha chiare le cose, e quindi, ripeto, le iniziative ci sono, continueranno ad esserci e spero che si intensifichino, visto la situazione.
Ringraziamo Rolando, grazie ancora, ci risentiamo sicuramente nelle prossime settimane, perché i tuoi contributi sono sempre preziosi per comprendere la situazione. Adesso passiamo all'altro tema che viene preceduto, è quello della Palestina, che abbiamo introdotto anche nel collegamento precedente, però preceduto da un intervento musicale.
Orgoglioso de estar, orgoglioso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, tu enemigo es el patrón.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estás a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de desplazado, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado de bienestar. ¡Arriba!
¡Resistencia!
Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
No, no, no. Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importan cuatro huevos y tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pin. Un juego bien pensado en el que nos tienen callados y te joden si no quieres jugar.
Resistencia. 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 Resistencia.
Allora, ritorniamo in diretta, stiamo cercando intanto di metterci in contatto con la Palestina. Ci abbiamo una compagna che vive a Gaza, si vede che ci sono problemi per poter rispondere, però abbiamo in linea una compagna che ieri ha partecipato ai presidi fatti sotto i giornali, che cosa hanno ottenuto, che cosa è successo, insomma, dato che sappiamo che questi giornali la raccontano storta sui fatti palestinesi, parlano di scontri e invece là ci sono un popolo disarmato con l'esercito più potente del Medio Oriente, quasi del mondo, perché è fortissimo. Quelli incendiano copertoni e quelli sparano a fucilate coi cecchini. Ci puoi raccontare come andate a questi presidi e magari ci dai pure gli appuntamenti che verranno a seguire per queste cose?
Sì, buongiorno. Dunque, questi presidi sono nati in risposta a come vedevamo rappresentato il massacro che si sta svolgendo al confine di Gaza, sia nella stampa sia nelle televisioni. E quindi abbiamo cominciato con la stampa. Devo dire che sono varie associazioni di solidarietà della Palestina insieme anche alla comunità palestinese, quindi non vi sto a enumerare tutte le associazioni, comunque le associazioni per la Palestina, la Assopace, la Rete, insomma altre. E dunque la rappresentazione della stampa è sostanzialmente distorta secondo questa linea. C'è uno scontro, dicono, quindi è una parola che viene usata come se fosse uno scontro di piazza, non un confronto tra un popolo che è assediato. Non c'è mai la menzione che c'è un assedio che dura da 10 anni, via terra, via mare, via cielo, che sta riducendo la popolazione in condizioni di gravissima denutrizione, isolamento. Muoiono decine di persone solo perché non possono accedere ai servizi medici, per esempio, no? Quindi questa situazione di assedio non viene descritta. Viene descritto questo movimento popolare come pedina di Hamas, che usa questo come una sua pedina contro l'autorità palestinese, cioè Abu Mazen, e contro Israele. Quindi si toglie completamente il senso di questa attività popolare, che è stata anche decisa che sia totalmente pacifica, no? Perché in passato questi usi di razzi con pochissima, se non nessuna, efficacia militare, però davano comunque agio a Israele di fare questa controffensiva che poi veniva utilizzata dai media, eccetera. Quindi nella rappresentazione della stampa vengono detti che sono scontri, non viene contestualizzato assolutamente la situazione nella quale avvengono. Si tende a non dire che i morti e i feriti a centinaia e centinaia sono tutti palestinesi. Si parla di 9 morti e feriti, non si definisce.
Ma solo quella la giornata di ieri, 9 morti, 17 come? L'altra volta. Pure quando parliamo di feriti, migliaia di feriti in una condizione in cui la sanità è assolutamente precaria. Perciò questi feriti cosa gli succederà? Perché i giornali non spiegano i motivi della manifestazione, cioè il ritorno alla terra? Diciamo che gli sono state espropriate le proprietà, i terreni di queste persone che dicono: noi vogliamo tornare sui nostri territori. Insomma, voglio dire, se spiegassero questo si capirebbe meglio. E poi così, fra di noi diciamo, noi se parliamo di Putin diciamo che è un despota. Se parliamo di Israele, che è uno stato despota, dittatoriale e razzista, ci chiamano che siamo antisionisti, antisemiti.
Antisionisti sarebbe anche tollerabile. Il punto è che usano la parola antisemitismo per silenziare qualunque dibattito politico, qualunque posizione politica, e questa è la grossa deformazione che viene utilizzata, perché antisionismo è una cosa, antisemitismo un'altra.
Senti, ascolta, ti voglio porre una questione.
Scusa, non ti sento, aspetta che...
Sì. Mi senti adesso? Pronto?
Dimmi.
Mi senti?
Ti sento, sì.
Senti, voi giustamente siete stati a fare il presidio sotto i giornali più importanti, La Repubblica, La Stampa, Il Corriere della Sera, Il Messaggero e Il Fatto Quotidiano.
La allora, cosa che... aspetta. Il Fatto Quotidiano l'avevamo sosteso poiché c'erano stati degli accenni di miglioramento, avevano dato una pagina intera di un'intervista con Gideon Levi, avevano attentato.
Senti, ma questi altri giornali, voi quando siete stati sotto al presidio, qualche redazione di questi giornali vi ha ricevuto per avere un confronto, un colloquio, o vi hanno ignorati?
No. Beh, la Stampa e il Corriere hanno ricevuto i compagni del presidio e hanno colloquiato, però bisogna vedere oggi, io non ho ancora visto non ho ancora visto i quotidiani, e bisogna vedere che tipo di influenza queste cose hanno, però... La Stampa e Il Corriere hanno ricevuto, Il Messaggero no, e nemmeno La Repubblica. Quindi noi intendiamo continuare la prossima settimana con le redazioni dei giornali, questa volta richiedendo prima formalmente un incontro, per cui questa volta l'avevamo lasciato più alla spinta del momento. E anche di fronte alla, chiederemo incontro anche con la televisione, sia con la Rai che con la 7.
Beh, benissimo. Senti.
Va bene, vi segnaleremo prima del tempo questi appuntamenti, però noi chiediamo a tutti i vostri ascoltatori di anche fare loro un monitoraggio dei loro quotidiani o dei loro mezzi di informazione che seguono e le televisioni, e agire anche indipendentemente da appuntamenti formali, cioè mandare fax, mandare mail, mandare tutti i vostri mezzi per mettere pressione ai servizi di informazione o disinformazione, perché venga anche dai cittadini, insomma, che sia un movimento spontaneo di ribellione alla stampa, così come viene presentata, va bene?
Benissimo.
Ti ringraziamo, noi come radio sicuramente faremo questo appello in continuazione, sai, la radio
Grazie.
Ha sposato in pieno la causa palestinese e la causa anche dei curdi. Grazie e ci sentiamo.
Buon lavoro, ciao.
Ciao, ciao. Allora abbiamo un'altra telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno, sei in onda, vai.
Sì, grazie. Il popolo di Israele, il problema dell'Israele è un problema grosso. Se fa finta che non ci sia per evitare veramente cose grosse, un'altra guerra mondiale. E allora se fa finta, insomma, se cerca... Però il problema c'è, questo è un popolo, noi tutti lo sanno, come è nato sto popolo di Israele? La Bibbia c'è scritto, e lì un giorno Mosè dice liberate il popolo, venite, seguitemi, e Dio mi ha detto di qua, Dio mi ha detto 40 giorni nel deserto, poi cercava di conquistare qua, conquistare
40
lì,
anni, non 40 giorni.
Sì, scusa, 40 anni. Vaga, no, sono sicura, terra promessa, noi ci abbiamo qua. È un popolo, si può dire, nato dal nulla, così, con la religione. E quel personaggio è scappato dall'Egitto e dice, no, io ci ho parlato, la montagna, eccetera, eccetera. E vabbè, e insomma è un popolo nato dal nulla che... E poi, ecco, l'America è intervenuta, ci sono anche... diciamo interessi economici, perché sono pure ricchi gli ebrei, è popolo ricco, sono traffichini, insomma nel commercio ci stanno e contano tanto. L'America dice ha vinto quando c'è stata la seconda guerra mondiale, no, mettete qua, poi ci penso io, attento, preoccupato, succede qualcosa, te proteggo, ci sono degli accordi. E giustamente i palestinesi dicevano, ma qua, questa è terra mia, no, lasciali stare, stai qua. Mo, io parlo così da ignorante, non sono un professore, però faccio sta riflessione qua. Non so se faccio bene, se è giusta o sbagliata, però vado a leggere come c'è stata l'evoluzione della storia che ci insegna, insomma, ecco. E giustamente è come se io un giorno dico venga a casa tua. Venga a casa tua, tu c'hai il terreno, 10.000 metri, no, ma ha detto Dio, qua, questo è mio, ma ha detto lui, sto qua, ad angoletto, non te rompe il scatto. E tu giustamente dici, oh, ma scusa, questo l'ho conquistato, l'ho fatto. E mo è un problema, ogni tanto emerge, e i media fanno finta di niente, perché ci sono anche tra di loro, dice lascia perdere Andaretta, dagli il grande fratello, dagli questo, da quello, se svagano e non ci pensano. Però che facciamo? Cioè, se lo vogliamo affrontare diventa un problema, se fa finta di non affrontarlo, appunto, è quello.
Okay. Grazie mille. Tutto il problema nasce da Montesinai, il rametto che bruciava ha provocato questa situazione. Va bene, grazie.
Buongiorno, grazie.
A te, ciao.
Diciamo, la telefonata c'aveva anche dei tratti un po' pittoreschi,
esatto.
Però dico adesso, al di là di quello che ci narra la Bibbia, Mosè, sai, questi personaggi, poi tra l'altro pure storicamente,
diciamo che hanno ammazzato pure un palestinese tempo fa, insomma, ecco.
Va bene, comunque la questione è questa qui, certo che lì la questione, perlomeno nell'ultimo secolo, nasce in un determinato modo, poi si accentua con la Seconda Guerra Mondiale, il cosiddetto Olocausto, questa Europa che ci aveva anche da ripulirsi la coscienza, ha appoggiato l'Europa, gli Stati Uniti, l'America, hanno appoggiato, diciamo, questa sorta di invasione da parte di...
Ci abbiamo una telefonata, Serafino.
Benissimo, del popolo che veniva da diaspora, che si è andata ad occupare dei terre che erano abitate da altri ormai da centinaia, migliaia d'anni, e queste ci troviamo in una situazione estremamente complicata oggi, perché il rischio, su questo concordo pienamente, che in quel quadrante, sollevando determinati problemi, si possa innescare un conflitto di livello mondiale, questo indubbiamente è vero.
Abbiamo una telefonata nel frattempo, mi sa. Pronto, ci ascolti?
Sì, vi ascolto. Prego. Voi mi sentite?
Sì, perfettamente, okay, prego.
Sì, buongiorno a tutti, buongiorno compagni. E niente, volevo soltanto dire, effettivamente, come dire, il problema è complesso, ma è complesso e lo conosciamo da decenni. Ora, relativamente all'ultima telefonata, vabbè, insomma, come dire, a mio parere è abbastanza inaccettabile.
Pure per la radio è inaccettabile,
appunto, perché
questi tratti noi non ne condividiamo, noi l'abbiamo,
ecco,
lasciato
sì, perché ha dei richiami che sono effettivamente di natura abbastanza fascistoide, e quindi, come dire, noi ci scagliamo come compagni e come persone, insomma, tutti quanti contro l'esercito israeliano e quello che sta combinando, e non certo contro il popolo di Israele, che sappiamo benissimo ci sono delle parti che all'interno dello stesso Stato confliggono con quello che è il loro regime, e li conosciamo, cioè non, come dire, magari sono pochi, come siamo pochi noi, e questo deve essere chiaro, ma non assolutamente, come dire, mettersi lì a dire che quello che ha detto l'ultima telefonata, e sinceramente non ho lo stomaco per ripeterlo. Come dire, sappiamo benissimo che tutto quello che è stato detto adesso, pochi secondi fa, non è condivisibile e accettabile, e quindi bisogna stare attenti effettivamente a questa deriva, perché se noi il primo, ma veramente forse il primo alleato che dobbiamo trovare per risolvere la situazione palestinese, quando e se potrà risolversi, specialmente come dire, quello schifoso campo di prigionia aperto che è la striscia di Gaza, è proprio fare leva sul popolo israeliano, a mio parere, come dire, insomma, specialmente, come dire, quelle persone che non accettano all'interno di quello Stato il modo di fare, appunto, dei loro fascisti interni. Ciao.
Grazie perché volevamo precisare come radio che noi,
voglio precisare anche
noi
io,
non c'entriamo niente con quella telefonata. Non è il punto di vista della radio, perché noi parliamo di Israele come stato razzista, violento, antidemocratico, ma noi sappiamo perfettamente che ci sono molti ebrei, no, che vivono in Israele, che sono a fianco del popolo palestinese, certo. Perciò non facciamo tutta l'erba un fascio, ma di un regime corrotto pure che sta facendo queste cose qua. Ecco.
Sì, c'è un'altra telefonata. Poi.
Pronto?
Pronto?
Sì, sei in onda.
Ciao Ettore, sono Emiliano.
Dimmi Emiliano.
Ma io dico, ma è possibile sentire da Radio Onda Rossa uno che interviene e si lascia parlare, che dice che gli ebrei sono traffichini, che hanno i soldi, sono ricchi, in allusione continua al peggiore antisemitismo, come se non si capisce che una telefonata di un fascista e nazista. Ma stiamo scherzando? Cioè, noi difendiamo il popolo palestinese in nome di quei valori contro l'antisemitismo, ma non si può mai accettare una telefonata, far parlare la gente che inizia a parlare della Bibbia, delle origini religiose. Ma perché, è un problema religioso o non è un problema di classe, di storia, di società, di oppressione? Io non so, cioè ragazzi, se la campagna sostegno dei palestinesi,
però purtroppo Emiliano,
qua,
il problema
scusa,
è questo.
Scusami Ettore, tra le nostre file
uno telefona, gli danno la parola,
perché se chiamava una persona e diceva qualche tono sessista e lo fermavamo, o razzista. Quando si parla della questione israelo-palestinese, ecco che si inizia a accettare qualsiasi cosa. Ma non è possibile questa storia, cioè non è possibile, raga. Facciamo il peggior servizio ai palestinesi se pensiamo di allargare, se ci mancano gli strumenti di classe sociale, laici, per affrontare questa storia. Non si può mostrare fianco, è indicibile questa storia. Ciao.
Ciao, grazie. Ciao. Però le telefonate sono indirette, non sempre riusciamo a filtrare, anzi noi non filtriamo, uno telefona e gli diamo la parola. Dico, l'abbiamo lasciato cadere anche nel ridicolo quasi, perché abbiamo capito perfettamente che il senso di quella chiamata, ci siamo dissociati e non vorrei fare la trasmissione tutto su questo. La radio non ha quelle posizioni in tutti i linguaggi che noi adoperiamo. Noi sosteniamo il popolo palestinese contro l'oppressione dello Stato israeliano, e che non c'entrano niente gli ebrei, ma è uno Stato, un governo che ha deciso in questo modo e di fare uno Stato confessionale. Non siamo noi che lo identifichiamo come Stato confessionale, ma sono loro. E su questa cosa purtroppo arriva questo. Però non confondere chi telefona con le posizioni della radio, perché la radio le posizioni le esprime in migliaia di modi diversi e distante da quelle concezioni. Ma questo succede sempre quando parliamo della Palestina, sì, sì, e di Israele. Purtroppo possono pure sfuggire. Non è che noi prima di mandare in onda una telefonata gli facciamo un interrogatorio alla gente. Questa è una trasmissione in cui le telefonate.
Ettore, voglio dire una cosa, forse potevamo anche essere anche più decisi, ci guardavamo qui tra di noi se far cadere sta telefonata o mantenerla entro certi limiti. Io poi ho usato, dice, questa è stata una telefonata un po' pittoresca, è stata qualcosa di peggio, concordo con Emiliano e con chi ha telefonato, questa era una bruttissima telefonata, ma io qui non devo stare a ripetere ciò che ha detto poco fa pure Ettore. Qui non si fa nessuna professione di antisemitismo,
ma
insomma,
infatti,
ci mancherebbe altro.
Ma poi ricordiamo...
Se fa un attacco, come veniva ricordato dalle telefonate, si esaminano i problemi per quelli che sono, da un punto di vista di classe, dell'internazionalismo, da un punto di vista anche di combattere l'oppressione che i palestinesi stanno subendo. E concordo col fatto che stiamo attenti pure ad usare determinate frasi, perché non faremmo, non solo sbaglieremmo nei confronti di quel popolo ebraico che si batte, come ricordava Ettore, molto spesso a fianco della libertà, della dignità dei palestinesi, ma faremmo anche, diciamo, un male ai palestinesi stessi, che non ci dobbiamo riconoscere in determinate dottrine, in determinate teorie. Però aggiungo una cosa, questo a beneficio di tutti, lo voglio dire anche un po' sommessamente. Purtroppo a volte ci troviamo, io non so se chi ha telefonato fosse uno smaccato fascista, ma a volte dobbiamo pure prendere atto che pure in una certa sinistra ci sono forme di antisemitismo che vanno condannate totalmente, anzi a maggior ragione. Lo stiamo vedendo anche in Francia. In Francia tutto ciò che si sta muovendo in chiave antisemita a volte ha anche un'estrazione da parte de formazioni, dei gruppi pure d'estrema sinistra. Quindi questo ci troviamo di fronte, come ricordava la telefonata, un problema complesso dal punto di vista geopolitico, politico, da un punto di vista morale. Però bisogna tener conto che abbiamo di fronte veramente una complessità che a volte ci crea delle situazioni molto delicate.
Sì, no, io direi infatti di passare avanti, secondo me già Ettore e Serafino hanno, diciamo, inquadrato bene il problema, insomma. Ricordiamoci che Marx era d'origine ebraica, penso che ci fermiamo qua, insomma, non bisogna dire altro, ecco, insomma, quello che un po' ci ha inventati da questo punto di vista veniva esattamente da quel tipo di tradizione. E la cosa che secondo me invece è importante, riprenderei quello che ha detto il secondo ascoltatore, e anche Serafino ne parlava, è il discorso dell'internazionalismo dal punto di vista della nostra classe, nel senso che è giusto, secondo me, riprendere in mano quello che ha detto, sia il rapporto con il popolo israeliano, col proletariato israeliano che esiste e che fa parte della nostra classe, anche se appunto spesso e volentieri noi, secondo me erroneamente, tendiamo un po' a limitare la questione Palestina-Israele, che è una questione importante anche da questo punto di vista, da un punto di vista nazionale.
Abbiamo un'altra telefonata,
sì,
pronto?
Il ragionamento.
Pronto?
Dimmi.
Sì, ciao, buongiorno a tutti. Dunque, io volevo intervenire per dire un attimo la mia posizione su quella che è la storia di Israele. Israele è stata proprio pensato come stato identitario da Chaim Weizmann, che è il primo presidente di Israele, che comunque aveva delle origini bielorusse. Pronto?
Sì,
grazie, scusate. Poi a Basilea ha preso una cattedra di chimica alla fine dell'Ottocento, dopo è stato nazionalizzato inglese, è entrato nell'ammiragliato britannico, non so se vi rendete conto di quello che significa entrare a capo dell'ammiragliato britannico, cioè significa in pratica stare al vertice delle forze armate britanniche. Lui era un genio, ragazzi, era un chimico eccezionale, tant'è vero che si è conteso il brevetto della cordite con Alfred Nobel, il celeberrimo inventore del premio. E quindi, visto che ha vinto lui, diciamo, questa sorta di contesa per l'attribuzione della cordite, la cordite serviva per far sparare i cannoni dalle navi e di conseguenza l'Inghilterra ha potuto vincere grazie a Chaim Weizmann e anche al Lord Balfour, insieme con Lord Rothschild, che entrò per la prima volta in Parlamento, una famiglia ebrea, quella dei Rothschild, è entrata in Parlamento inglese per la prima volta all'inizio del secolo scorso. Ci fu la famosa lettera in cui Weizmann chiedeva a Balfour, che era primo ministro, di cedergli la Palestina, vista la vittoria, qui parliamo nel 17, dopo che c'è stata la vittoria contro l'impero ottomano da parte dell'Inghilterra, di cui Chaim Weizmann era cittadino, e dopo aver comprato, diciamo, migliaia di ettari poi in effetti di terra in Palestina e avendo poi strutturato una pacifica convivenza fra, diciamo così, israeliani e palestinesi, dopo tutto questo, senza star a fare una storia lunga, pure perché insomma magari posso perdere tempo, posso dire pure delle stronzate, e dopo tutto questo, dopo che l'Inghilterra tolse diciamo i veti, il libro bianco eccetera eccetera, allora lì c'è fu proprio, no, l'imposizione di Israele con le bombe che loro insomma l'intifada, il terrorismo palestinese eccetera eccetera, ma il terrorismo hanno cominciato gli stessi sionisti, gli stessi israeliani con Ben Gurion, poi insomma, che noi si scordiamo tutti queste cose, ma poi non si scordiamo magari l'attentato al King David di Tel Aviv, non si scordiamo i villaggi circondati e bombardati a colpi di mortaio per far uscire fuori la gente dalle case, che si sono portati appresso le chiavi. Fino a qualche anno fa i vecchi ancora facevano le foto mostrando le chiavi di casa loro che gli si erano levati. Quindi sì, Israele è uno stato identitario, poi alla fine è uno stato identitario, tant'è vero che chi è appartenente alla religione ebraica c'ha la cittadinanza privilegiata per Israele. Con questo io non voglio fare dell'antisemitismo, per carità, l'antisemitismo l'hanno fatto loro per esempio con la nave Exodus, l'antisemitismo l'hanno fatto loro quando respingevano gli ebrei russi che venivano profughi lasciati ai confini di Israele, insomma. Poi io non lo so come si fa con voi a essere tacciati di antisemitismo, ma credo che l'espressione maggiore dell'antisemitismo è far morire a gente come te, no? Di religione ebraica, per far sì che si possa instaurare uno stato identitario molto forte, perché poi tra le altre cose a chiedere i soldi, perché già dal 1898 già c'era il Fondo Nazionale Israeliano, senza sapere dove mette Israele, perché gli hanno proposto pure l'Angola, no? A Israele, che hanno rifiutato perché volevano la Palestina, chissà perché. No? Per cui diciamo che i fondi per Israele, per comprare tutte le terre per mettere su Israele, sono, insomma, ci hanno origini molto vecchie, molto vecchie. E lo
puoi
stesso,
andare verso la conclusione, gentilmente.
Sì, ecco, arrivo alla conclusione. Cioè, voglio dire che questo è uno stato identitario molto potente, e che a mio avviso, poi io sarò pure un antisemita come dite voi, c'ha un'influenza grandissima sulla maggior parte delle persone che vivono Israele. Poi che ci sia una minor parte, quelli stanno in galera, perché se non ci scordiamo che pochi giorni fa qualche giovane che si è rifiutato di svolgere il servizio militare sta in galera, ok? Allora gli altri o agiscono per convinzione o agiscono per paura, come l'Italia. Non puoi dire che gli italiani durante il fascismo non erano fascisti, gli italiani durante il fascismo erano la manica di vita una mignotta. Ecco, vabbè, scusate, ciao.
Grazie mille, ciao.
Sì, no, ma questa voglio fare solo una postilla, Ettore, ma noi ci siamo imbarcati adesso e l'abbiamo presa un po' di traverso sta cosa, ma è evidente che se si può ragionare sulla nascita dello Stato di Israele, chi ha concorso, chi non ha concorso, che cosa è successo, chi ne sta pagando pegno, un pegno fortissimo di sangue.
Diciamo che stanno pagando allora, il pegno i palestinesi per risarcire l'olocausto che l'Europa gli ha fatto.
Sì, però vedi Ettore, adesso se noi buttiamo delle frasi qui e là che possono essere alcune giuste, alcune un po' troppo avventate, no, pure da parte di chi telefona, io credo che su questa questione, se la vogliamo approfondire, qui si tratta di fare un ragionamento pagato, serio, storicamente,
sì, se sono d'accordo,
documentato, perché poi altrimenti se no si fanno,
no, altrimenti fanno sì, certo, cioè, no, sulla questione. Infatti io per questo prima cercavo di riportare un po', di buttare la palla oltre l'ostacolo, nel senso, ok, preso atto di tutto ciò che sappiamo e che necessiterebbe ovviamente di un approfondimento, sicuramente che cederebbe anche le due ore di trasmissione, storia di Israele, questione di Israele palestinese, ecco, un po' il che fare che tante volte ci riproponiamo riemerge, perché se sull'analisi storica più o meno possiamo avere dei punti di non contatto tra tutti noi compagni che ci sentiamo, ma nella maggior parte dei casi ovviamente concordiamo, una situazione talmente evidente, il problema è come poi reagire a tutto ciò. Ritorniamo al punto iniziale, parliamo di 30 morti, persone normali, compagni, lavoratori che cercavano di riapprovare ciò che era loro, la terra, per vivere, e vengono sparati, vengono ammazzati scientificamente da un esercito di uno Stato che si chiama Stato di Israele. Questo è un po' il punto. Allora cerchiamo di analizzare come uscirne fuori, cioè che tipo di risposta da questi microfoni possiamo cominciare a impostare. Ovviamente non è che questa radio ha l'ambizione di dare la risposta a tutti i problemi di questo tipo, però di riuscire a vedere come si può diciamo intersecare la questione, secondo me la cosa più importante è israelo-palestinese, così come facciamo con quella curda, all'interno della fase attuale un po' dell'imperialismo, perché non a caso noi abbiamo cercato di fare questa trasmissione sapendo di poter scivolare sulla questione israelo-palestinese. Intendo scivolare perché sappiamo perfettamente che ogni volta che ne parliamo gli interventi dei compagni che ci chiamano sono sempre molto eterogenei e talvolta appunto finiscono per creare un vespaio di polemiche che non è assolutamente l'obiettivo di questa radio. La posizione mi sembra che noi chiaramente l'abbiamo espressa, quindi non ci deve essere più alcuna ambiguità da questo punto di vista, non c'è mai stato e mai ci sarà. Dunque il problema è la questione israelo palestinese. Io rilancio un po' anche gli interventi che verranno da fuori. È in questo momento storico in cui abbiamo detto, appunto, siamo partiti con la questione catalana e giustamente Ettore chiedeva a Rolando, no, come viene vista la questione palestinese, del popolo palestinese, dei proletari palestinesi all'interno diciamo dell'indipendentismo catalano. E Rolando giustamente ha detto quello che sta avvenendo in Catalogna, anche su questo, sull'indipendentismo, sono state tante polemiche, no? Anche da sinistra, lo ricordava lo stesso Rolando. E così come con la questione curda, sta creando una sorta di frattura all'interno di quella sonnolenza che invece in molti ambiti, non solo in Europa, ma guardiamo anche gli Stati Uniti, guardiamo anche l'America Latina di cui abbiamo parlato, si sta verificando. Dunque, di fatto, ciò a cui assistiamo, e lo diciamo regolarmente da questi microfoni tutti i giorni, non solo la domenica, emergono appunto emerge un quadro abbastanza desolante, dispotico, cioè una fase in cui il capitalismo effettivamente sta subendo una crisi straordinaria, ci si trova di fronte a dei campi di guerra che rappresentano insomma l'oppressione del capitale sul lavoro. Mi pare di aver capito che però abbiamo
finalmente abbiamo la corrispondenza con Gaza
direttamente.
Se ci dà un aggiornamento della giornata di venerdì, cosa è successo, è una curiosità, non una curiosità, anche una sensibilità. Quando si parla di migliaia di feriti, come vengono curati in quel territorio così oppresso, chiuso, che gli manca tutto? Perché poi ci dobbiamo preoccupare pure non solo di morti, ma dei feriti che rischiano di morire per mancanza di cure. Se ci dai un aggiornamento.
Allora sì, come abbiamo detto anche nelle varie corrispondenze dei giorni scorsi, e venerdì era il secondo venerdì della protesta della Grande Marcia, migliaia di famiglie sono andate al confine così come avevano preannunciato per questa protesta che comunque durerà, ripeto, fino al 15 maggio, cioè alla giornata della Nakba, all'anniversario della Nakba del 1948. E migliaia e migliaia di famiglie, anzi direi che da come abbiamo visto c'era ancora più gente del venerdì precedente, considerando che comunque tutta la popolazione continua a rimanere, al di là delle giornate del venerdì, continua a rimanere lungo le frontiere, lungo il confine, con queste tende che hanno installato in 5 punti della striscia di Gaza, quindi al nord, verso la città di Gaza, tutto nel confine est, quindi poi al centro e 2 punti al sud. E adesso, quindi venerdì avevano, come sapete, adottato questa nuova strategia, non so in che termini ne hanno parlato i media internazionali, i media in Italia quantomeno, internazionali più o meno ho visto, questa nuova strategia per cercare di difendersi dagli attacchi dei cecchini fondamentalmente, che il venerdì precedente del 30 marzo avevano fatto una strage sia in termini di uccisi, 16 ragazzi che sono stati uccisi lungo il confine, e i 1500 feriti. Questo venerdì di fatto, questo passato di fatto, diciamo che nelle prime ore, quando è stata messa in opera, diciamo, questa tattica di accendere questi copertoni che hanno creato una barriera di fuoco e quindi di fumo, scusate, e che quindi i cecchini comunque per molte ore non hanno potuto vedere, avevamo visto che di fatto erano limitatissime le perdite, gli spari verso chi stava lì al confine, cosa che invece si è andata aumentando in serata quando appunto si sono spenti, si è calato, diciamo, questa barriera di fumo nero. Oltretutto adesso la notizia di delle forze di sicurezza di Israele, che dice che non farà più passare, non farà più entrare dentro Gaza i copertoni delle macchine per evitare appunto che si possa ripetere questa che per loro è stata comunque diciamo una è stato un problema, appunto perché non riuscivano a controllare come si deve la frontiera e tutto il confine, non riuscivano a controllare, quantomeno per diverse ore non sono riusciti a controllare la protesta. Che comunque i manifestanti, questo ci tengono a dirlo, è una protesta pacifica, loro stanno comunque piazzati sul terreno, vogliono rimanere fino a un mese e mezzo appunto lì su quella terra, quelle sono di fatto le loro terre agricole e comunque lì continuano a rimanere, ci rimangono anche durante la settimana, non è che la protesta dura soltanto il venerdì, le giornate del venerdì, tant'è che tutti i giorni comunque ci sono attività lungo il confine all'altezza delle appunto lì nel piazzale dove hanno messo insomma tutte le varie tende, ci sono attività che vedono la popolazione assolutamente tutta coinvolta anche durante le ore durante la settimana. E per loro questo ha un significato, intanto appunto il voler portare avanti questa protesta pacifica in questi termini, cosa abbastanza diciamo nuova tra virgolette per i palestinesi, e il fatto che la sottolineano è diciamo un segnale che loro vogliono dare all'esterno, e ha un altro significato importantissimo, è proprio quello che proprio perché è nata dal basso questa protesta, è nata dalle forze più giovani, diciamo da tutta la nuova generazione che è stanca di rimanere chiusa dentro Gaza, ha un senso anche di riconciliazione, tant'è che appunto non ci sono diatribe tra i partiti, non ci sono cappelli politici tra i partiti delle varie fazioni, è una cosa che viene decisa dai vari comitati che appunto hanno installato questo tipo di protesta in questa modalità, appunto con le tende permanenti lungo il confine. Per quanto riguarda i feriti, certo, i feriti, come dicevo, nella serata di venerdì sono aumentati notevolmente, sia i feriti che le persone, tanto più o meno insomma della volta precedente, però i feriti sono tanti. Gli ospedali stanno cercando di far fronte a questo, all'accoglienza, però come dicevi chiaramente ci sono delle grosse difficoltà, perché comunque già non funzionavano a pieno nei mesi passati per via della questione elettrica, quindi le strutture sanitarie non funzionavano pienamente. E chiaramente quando c'è un arrivo così numeroso di feriti, chiaramente si tendono ad avere delle grosse difficoltà, loro si arrangiano alla meglio, hanno messo su delle equip in tutte le strutture, non soltanto quelle diciamo governative, non quelle ufficiali, ma anche nelle cliniche private, presso vari ospedali insomma che sono sparpagliati per tutta la striscia di Gaza. Da quello che ci risulta, per esempio, il confine dell'Egitto non ha aperto, non ha aperto il confine per aiutare i feriti che magari potevano essere trasportati anche in strutture esterne, per esempio in Egitto, così come non lo ha fatto neanche Israele dalla parte nord di Erez, insomma del confine di Erez. Quindi
scusami,
questa cosa non è.
Perdonami una domanda, per quale ragione l'Egitto non ha aperto i confini? Perché poi di fatto parecchi governi arabi, insomma, ormai storicamente si sa che vivono un po' propagandisticamente, dicendo sempre di stare dalla parte dei palestinesi, poi quando serve qualcosa non fanno mai nulla, questa è un po' la critica che viene fatta in quell'ambito.
Ma no, diciamo che l'Egitto negli ultimi 10 anni non è stato molto amico, soprattutto dei palestinesi di Gaza, anzi si è potuto chiudere e questo l'abbiamo visto,
è una grande contraddizione.
La frontiera è rimasta aperta qualche giorno, qualche ora, insomma veramente pochissimo tempo, tranne in alcuni periodi un po' diversi. Comunque ultimamente insomma dall'inizio dell'anno hanno aperto 4 giorni, la frontiera verso l'Egitto ha aperto 4 giorni. e da questo punto di vista devo dire che passano più palestinesi dalla parte di Erez verso Israele che dalla parte egiziana. E anche se nelle ultime ore, proprio adesso, è arrivata un'informativa da parte del governo egiziano che condanna Israele per l'eccessivo uso della forza.
Sì, però vedi, condannano
sempre. Israele
in
questi giorni ha chiesto anche all'Egitto di intervenire per bloccare le proteste. Questa è stata per il momento la risposta egiziana, però ripeto, di fatto in pratica per il momento non ci sono risultati, insomma, né nell'apertura delle frontiere né in termini di mediazione o quant'altro.
Senti, scusami se ti interrompo, volevamo sapere una cosa. Alcuni mezzi di informazione qui in Italia, fossero la stampa o le televisioni, non ha importanza, però accreditano questo fatto che comunque ci siano dei contrasti tra Hamas e l'autorità palestinese. Cosa ci può dire in merito? A quale livello sono questi contrasti? Di quale portata, se ci sono?
Allora, per quanto riguarda la situazione politica generale, vabbè, sappiamo che per esempio tutto il processo di dialogo e riconciliazione tra Hamas e l'autorità palestinese di Ramallah si era fermato, iniziato ad ottobre e sembrava essere praticamente risolto, no? Perché Hamas di fatto aveva lasciato tutti i ministeri, quindi lasciato tutto in mano all'autorità palestinese, e improvvisamente c'è stata una svolta verso gennaio, febbraio, in cui l'autorità si ritirava di nuovo dal processo di riconciliazione. Quindi quello è il contrasto maggiore e quindi la divisione che ancora purtroppo tra la West Bank e la Striscia di Gaza ancora non si vede ancora un risultato positivo. Per quanto riguarda questa manifestazione, questo tipo di protesta, no, direi che non ci sono dei contrasti in questo senso. Anche perché, ripeto, la protesta non è stata organizzata, a differenza di quanto si dice, non è stata organizzata dalle forze politiche, tantomeno di Hamas, anche se si vuole dare tutta la responsabilità come se fossero gli ideatori di questa protesta. Proviene, ripeto, da comitati di cittadini e cittadine, proviene dalla gente, le fazioni certo partecipano, compreso Hamas, partecipa in termini civili, nel senso non ci sono forze militari e neanche in termini governativi, quindi diciamo che un po' la popolazione non vuole avere nessun cappello politico, come si dice, su questa protesta. Quindi in ogni caso da quel punto di vista non ci sono screzi tra le fazioni, insomma, o comunque stanno fuori dalla gestione politica della manifestazione, della protesta in generale.
Sei stata chiarissima, guarda.
Senti Mary, l'unica cosa che ti volevo chiedere, perché io ho questa sensibilità che mi preoccupa parecchio, i feriti che sono migliaia l'altra volta, di che sono feriti? Cioè, di arma da fuoco, sono feriti di che livello, capito? Oppure feriti del gas, tossico, capito? Per capire pure, perché la preoccupazione è che si aumentano i morti, perché se uno è ferito di arma da fuoco e non può essere curato adeguatamente, è facile che i morti non sono quelli sul campo, ma quelli che vengono dopo.
Ma anche se intossicato da gas.
Certo.
No, anche se.
Le ferite sono gravissime e sono state provocate in diversi mezzi, quindi a parte i gas velenosi che hanno utilizzato e che hanno sparato durante tutta la giornata. In tutte queste giornate, quindi molto, ci sono stati degli attacchi convulsivi con i nuovi gas che hanno sperimentato, quindi i sanitari hanno verificato questa convulsione molti sono morti anche per l'inalazione di questo tipo di gas. Altre ferite sono da pallottole, ci sono queste pallottole cosiddette farfalla che esplodono, si aprono a pinza, diciamo, dentro l'arto dove viene, insomma, dentro la parte del corpo dove viene colpito e praticamente distrugge tutto l'apparato, si ammolla sia i muscoli che le ossa.
Ricordiamo che sono vietate.
Cioè non si può curare di fatto, vengono, infatti ci sono state tantissime amputazioni. Direi che purtroppo questa è sempre stata una delle tecniche, che è quella di lasciare disabile, non so se disabile molti della popolazione, non so se vi ricordate una delle dichiarazioni di Lieberman in questo senso, diceva: lasceremo dentro la striscia di Gaza metà popolazione in carrozzella e metà che spingerà le carrozzelle dei mutilati.
Sì, bene, sì. Ti ringraziamo, in bocca al lupo, ti famo tanti auguri e stai attenta per la tua salute in quelle parti.
Grazie.
Che non è
grazie.
Molto salubre. Ci servi utile e attiva in questo modo. Ciao Mary, auguri.
Grazie anche a voi.
Allora, questo è. Poi una battuta per far capire il clima della situazione, i motivi che spingono a fare questa protesta. Sono motivi che sono trasversali. C'è la gente che è stata cacciata dai propri territori, dalle proprie proprietà, che rivendica il diritto al ritorno, che Israele invece non vuole. Mentre fa appello a chi è ebreo in giro per il mondo, e sono tutti migranti che vengono da tutte le parti dell'Europa, della Russia, dell'America,
la diaspora,
che vanno, rientrano, diciamo, nella terra promessa, per modo di dire. E Israele ha fatto pure e rivendica, perché l'ha deciso l'ONU. L'ONU ha deciso molte cose,
sì.
Ha deciso pure i confini dello Stato ebraico, diciamo, no? Dello Stato israeliano, ha deciso tante cose, però adesso rivendica che l'ONU ha deciso che può cacciare 30-40 mila lavoratori eritrei,
sì, questa è un'altra
africani,
questione importante.
E pensa che, dato che l'ha deciso l'ONU, di mandarli magari in Europa, in Italia,
sì, sì,
in Germania, magari in Canada, così si vuole levare pure mentre manda via questi, arrivano altre persone, insomma, quello proprio la contraddizione è questa, che un popolo, uno stato creato con l'immigrazione caccia via gli immigranti.
Vado.
Pronto?
Sì, pronto.
Dimmi.
Sì, no, volevo collegarmi un attimo ai discorsi di prima, per quanto vi ho potuto sentire, che anche c'è il rischio di fare a volte una Macedonia di tutto. Cioè, noi qui secondo me dovremmo interrogarci non tanto sulle tecniche, perché ovviamente non possiamo stare lì sul posto, o chi ci sta può descrivere, però non la voglio nemmeno mettere su un piano di una linea pacifista gandhiana contro una guerriglia, però se la gente vuole, diciamo, sensibilizzare l'opinione pubblica, perché poi alla fine è quella che poi smuove dei cambiamenti. Se, come vediamo qui in Italia e nel resto del mondo, le guerriglie non sono tra virgolette giustificate o comunque viste bene, è ovvio che poi non si muove tutta un'opinione, un giornalismo che va lì a fare inchiesta, a vedere quello che succede. Cioè, nel senso, i 30 morti e 1500 feriti, se tu li fai sotto un fuoco, sotto un incendio, sotto una cosa, è ovvio che poi te la mettono sul piano di scontro, di violenza. E invece
lì
tu
non
fai,
è stato così,
discorso,
però, i fatti sono in un altro modo.
No, ma questi
però, i fatti li sappiamo noi, che abbiamo qualcuno lì sul campo, come chi ti parla al telefono prima, ma l'opinione pubblica, il resto del mondo, l'80% del mondo che non è interessata, crede a quello che passa alla televisione. Allora, se l'immagine delle televisioni fanno vedere 2000 persone ferme alla Gandhi, forse si scandalizza e fa qualcosa. Se vede che invece lì stai con le solite armi, ti copri e attacchi, è difficile convincere la gente che la gente sta lì a riprendersi le terre. Ma questo è un discorso generale, che anche qui, se tu non hai un appoggio dalla società civile perché ti vedono col passamontagna e fai certe cose, è difficile dire che io sto lì in quel momento a fare quella cosa per un mio diritto o per un discorso giusto. E questo è il punto. E l'altra cosa che volevo dire è che io credo, conoscendo anche dei palestinesi, che c'è anche proprio questo discorso religioso che molti non... cioè non si può dire che la Palestina è islamica, perché se si fa un discorso Islam contro Israele, contro gli ebrei, non è proprio così, perché molta gente, al di là dell'essere atea, magari anche filo cristiano, è proprio che non gli interessa. E allora è inutile poi chiedere l'appoggio delle nazioni islamiche, di un Egitto che col 97% ha messo un imperatore là sopra. Non, secondo me anche su questo bisognerebbe analizzare, che se no si fa sempre un solo discorso religioso, cioè di una religione contro un'altra, ma poi realmente anche chi è uscito da lì, se vai a vedere, non hanno una cultura islamica molti palestinesi di qua. Vi saluto.
Ciao, grazie. Guarda, i palestinesi sono proprio il popolo più laico della terra. Quando c'era, diciamo, una condizione di controllo più sociale, era un territorio in cui venivano molta cultura, c'erano buone scuole, buona sanità, e non c'era assolutamente nessun riferimento religioso di nessun tipo. Proprio la laicità fatta in persona, proprio lì. Perciò questa cosa sono i media. Quello che diceva quello che ha telefonato è l'effetto dell'informazione che mistifica, che le racconta proprio per orientare questi. Senza che fanno le fake news, no? Ti fanno vedere lucciole per lanterne, non sono, purtroppo questo è l'effetto dell'informazione che non vuole raccontare questo fatto. E queste iniziative di protesta non è che sono solo iniziative pacifiche, pacifiste, ma che si rendono, se bruciano i copertoni, Marlo, è per difesa, non per aggressione. Pronto?
Sì, pronto.
Dimmi.
Un attimo,
Sì.
Pronto?
Dimmi, sei in onda, puoi parlare.
Ciao Vettore, buongiorno a tutti. No, niente, volevo dire solo una cosa velocissima proprio. Cioè, alla gente comune, ai falsificatori della storia innanzitutto, insomma, cioè, e poi a me interessa parlare più con la gente comune che conosce poco, insomma, della faccenda del israelo-palestinese. Bisogna dire una cosa semplicissima, cioè bisogna partire da un punto. E cioè, chi sono i popoli semiti, no? I semiti sono semiti gli israeliani, gli ebrei e i palestinesi. Esatto. Gli ebrei e gli arabi sono popoli semiti. Questo è un punto che bisogna
cruciale
dire con chiarezza. Chi è al fianco, due, chi è al fianco del popolo palestinese, come noi e come tanti altri, è al fianco della per la liberazione del popolo palestinese, non è quindi antisemita, è contro le politiche razziste, sioniste e coloniali dello Stato di Israele. Terzo punto, chi è l'antisemita in realtà? Antisemita è lo Stato di Israele, perché con la sua politica coloniale, razzista e sionista, dividendo i popoli ebraico e palestinese, mettendo gli uni contro gli altri, fa in realtà le vere politiche antisemite. Antisemita è lo Stato di Israele.
Senti, solo per precisare, ricordiamo che all'interno di Israele vivono migliaia di palestinesi.
Certo.
E che all'interno stesso non hanno gli stessi diritti degli israeliani. c'è un'apartheid interna, non è che sono quelli della diaspora che rivendicano il diritto di ritorno, ma quelli che già stanno dentro
punto,
vengono trattati in maniera diversa.
Su questo punto, Ettore, mi fai venire in mente con un'altra cosa, cioè quando si dice, no, che lo Stato di Israele vuole annientare il popolo palestinese, no, questa cosa non è vera, cioè lo Stato di Israele non vuole annientare il popolo palestinese, l'oppressore non vuole annientare l'oppresso, ma no, questo sta nella logica delle cose storiche. L'oppressore vuole continuare a mantenere inalterato lo stato d'oppressione, cioè l'oppressore continua a massacrare, ma non con l'obiettivo di annientarlo, con l'obiettivo di annetterlo, con l'obiettivo di sfruttarlo, con l'obiettivo di intensificare lo sfruttamento, cioè quello che fa lo Stato di Israele. Quindi no, usciamo anche dalla logica che, come dire, diciamo che c'è un'intenzione genocida, no? E che quindi si vuole arrivare alla distruzione totale del popolo palestinese. Non è vero neanche questo, cioè Israele vuole tenere all'angolo il popolo palestinese per sfruttare meglio i palestinesi e meglio i suoi, perché noi sappiamo, no? Sappiamo, Marx ci ha insegnato che quando un popolo, una parte del popolo viene sfruttata, l'altra parte diventa più vulnerabile allo sfruttamento, cioè, tutti diventano più vulnerabili allo sfruttamento. Quindi gli ebraici, gli israeliani che sono al fianco, tanti purtroppo, che sono al fianco delle politiche, sono condizionati dalle politiche dello Stato di Israele, devono capire questo, che Israele sta facendo questo per sfruttare meglio anche il popolo ebraico al suo interno. Grazie.
Grazie a te, ciao. Ciao.
Bene.
Ma diciamo che il discorso ora si sta piano piano configurando, collocando su un altro piano. Ad esempio, questo che l'ultimo ascoltatore suggeriva, con cui leggere, no, la questione del conflitto così chiamato, che conflitto israelo-palestinese, che è l'oppressione di Israele sulla Palestina, passa attraverso lo sfruttamento del lavoro. Ed è proprio secondo me questo il punto da cui partire, perché in tutti gli interventi, io non ho fino ad ora, ma probabilmente per una questione di tempo, sentito parlare del ruolo degli Stati Uniti, che attraverso Israele gestisce tutta quanta l'area, che dal punto di vista imperialistico è cruciale, altrimenti non avrebbe più senso di esistere Israele. Ma abbiamo una telefonata.
Pronto?
Pronto, ciao. Ciao. Proprio su questo punto io volevo dire una cosa. È giusto secondo me fare questo accento sull'imperialismo, perché quando c'è una proiezione di politica estera in questo senso vuol dire che anche all'interno dello Stato si vive una situazione particolare per la classe. Poco analizzato è il fatto che le spese in funzionamento dell'apparato militare sono deflagrate, ma anche all'interno dello Stato di Israele il governo Netanyahu e anche quelli precedenti hanno attuato politiche fortemente di ristrutturazione capitalistica e neoliberali, privatizzazioni, tagli fortissimi allo Stato sociale e anche riforme dal punto di vista della legislazione lavoristica e pensionistica. Quindi ecco perché c'è sempre questa, secondo me, non si può dire, cioè io ok, sto bene perché il mio Stato mi tutela, mi protegge e sto d'accordo che invade gli altri, questo come concetto generale, perché quello che succede all'esterno è sempre una proiezione dell'interno e viceversa. Grazie
mille. Ciao. Sì, poi era quello che cercavo, ecco, di sostenere, che è chiaro che al di là delle telefonate non proprio precise, un po' colorite come l'ha definita giustamente Serafino, arrivata in precedenza, su cui penso che ci siamo chiariti abbastanza.
No, però io ricavo una cosa, Chicco, Ettore, dobbiamo ricavare una cosa, che questo è uno di quegli argomenti che ruota intorno alla questione ovviamente palestinese, che poi si allarga, come stiamo vedendo pure sentendo dalle telefonate, ad un'area molto più vasta, tutto questo settore, questo quadrante medio orientale, ma si allarga a livello mondiale, perché ci sono delle implicazioni delle grandi potenze, ecco gli accenni fatti all'imperialismo americano, ma non solo. L'interesse, ma
diciamo pure tutto il fuoco che sta intorno,
esatto.
Lì, che esatto. Nasce proprio da questa situazione.
Ettore, questa scomposizione e ricomposizione di alleanze strane, dice l'Egitto perché chiude i tunnel?
Esatto.
Questi, perché di volta in volta poi ci sono accordi tra gli egiziani e israeliani più o meno sottoterra, poi ufficialmente magari c'è la condanna. poi ci sono accordi che abbiamo visto strani. Qualcuno diceva quella telefonata, forse quella la prima, credo,
è una delle prime, sui curdi, mi sa, sì.
Quella, sì, che diceva giustamente, diceva, vabbè, ma qui poi sai pure tra i compagni c'è sta questione, no, lo diceva lo stesso
Rolando, lo diceva, sì.
Dei curdi che qualcuno pure a sinistra non vede bene, ma sì. Insomma, i curdi adesso, insomma, il sostegno che stanno dando gli americani ai curdi in questo momento, dove sta sto sostegno? Pure lì c'è una variabilità, cioè sono delle geometrie variabili, per cui certo. I curdi sono stati utilizzati in chiave anti-Daesh e poi adesso vengono abbandonati perché non si va contro il sultano turco. Ma io, c'è stata una telefonata in corso, io volevo chiosare un po', quando la telefonata in corso ce lo permetterà, pure su sto ruolo dell'Europa.
Esattamente.
Perché, Chico, noi abbiamo fatto un excursus che io ho definito un po' uno zibaldone, un collage di cose, alcune che stanno insieme, altre che un po' stridevano tra loro. Credo che vadano fatti degli approfondimenti su alcune tematiche. Una di queste è l'ultima questione di cui abbiamo parlato, però ecco, su sto ruolo d'Europa, allora qui abbiamo esaminato oggi, anche se sommariamente, forse a tratti anche in maniera un po' confusa, ciò che sta accadendo in Catalogna, ciò che accade in Palestina, ciò che sta accadendo ad Afrin, che accade ai curdi. Torno a queste questioni, c'è un silenzio tombale da parte dell'Europa. Da una parte perché non si vogliono toccare, diciamo, l'accordo con Erdogan per quello che riguarda i curdi. Da un'altra parte, alla fine, il silenzio pure sulla situazione catalana è stata lasciata, diciamo, all'Holstein, a questa regione tedesca, il giudizio su Puigdemont. Ma non c'è stata istituzione europea che hanno preso una posizione su questo fatto che si voglia incarcerare una persona che ha fatto legittimamente, diciamo, ha sollevato proteste, ha messo in piazza, è stata legittimamente eletta. Se Europa è silente, no, e questo silenzio dell'Europa è complice. L'Europa è complice con Erdogan, è complice con la Turchia, è complice con Rajoy in Spagna ed è complice pure
con Al-Sisi.
Ed è complice pure con Israele, perché un conto è essere antisemita, cosa che va bandita, altra cosa è criticare lo Stato di Israele dicendo ma cosa state combinando questo massacro, e invece noi accettiamo, dovrebbe essere il governo stesso che dovrebbe dire alla Gazzetta dello Sport, Ettore, gli dovrebbe dire denuncia parte da lì.
Beh, direi.
Ve lo ricordate i fatti del Cile, c'è tutta la questione se si andava a giocare la partita a tennis da Coppa Davis
con la maglietta rossa, poi no?
Voglio dire, ci sono delle cose anche per quanto riguarda, diciamo, gli eventi sportivi. Lì il governo dovrebbe dire pure una cosa su questa questione, ma lì sta accadendo un massacro, famo partire il Giro d'Italia,
ecco,
da là.
Secondo me
Europa tace.
Non è che l'Europa tace, l'Europa forse ci sta proprio più, nel senso, se vi ricordate qualche anno fa, non ricordo chi era un importante rappresentante degli Stati Uniti, disse ma il problema è che in Europa se tu devi parlare col segretario del Parlamento europeo non sai chi chiamare perché non esiste un numero di telefono, parliamo di 10 anni fa. E ora, non per introdurre un altro tema, però quello che è toccato secondo me è sostanziale. Ormai l'Europa, dopo gli ultimi accadimenti, Brexit, sfilacciamenti interni, posizioni anti-europeisti che appartengono ai partiti che vincono le elezioni, non ultima quella che è avvenuta in Italia, mo vabbè, al di là che 5 Stelle ritratta ogni giorno la propria posizione, però è evidente che l'istituzione europea, ormai chi ci crede più, Serafì? La verità è che non ci credono manco più loro, secondo me. Il problema è che il capitale europeo,
i 5 Stelle ritrattano, poi non ritrattare quello,
sì,
che
figuriamoci, quello ormai, insomma,
si cambiano posizione, va là a capire
la democrazia liquida.
Io non so cosa pensano dall'inizio, questa è la destra, nuova destra,
che è liquida, si adatta a tutto, si plasma in tutto quello che capita, cambiando sempre opinione e facendo dei casting specifici.
E chi ci casca, i compagni che ci sono cascati, se dovrebbero cominciare a domandare, a dire, ecco, hanno votato 5 Stelle per distruggere il PD e poi si trovano che il 5 Stelle cerca di riattivare il PD che è stato distrutto, insomma, capito? Ecco.
No, pertanto, per chiudere il cerchio, dimenticavo una cosa, che oggi stesso, mi pare, ci saranno le elezioni
in Ungheria, sì, no? L'abbiamo detto in apertura, certo.
L'Ungheria fa parte dell'Europa, poi è diventata poi uno dei paesi proprio più vicini alla NATO. È stata, io sono state anche profuse molti danari a sostegno. Questo è uno dei paesi più razzisti
in cui l'Europa gli finanzia a fantastico. Sì, sì, sì.
Allora, la Agnes Heller, che è una filosofa ungherese, tra l'altro è stata discepola di Lukács, dice una cosa, dice qui ci sono elezioni, però dice il governo si è occupato di concentrare il potere nelle sue mani, nelle mani di Orban,
sì,
del
sì.
dittatore, e di soffocare il dissenso cercando di annientare l'opposizione. Non c'è libertà di stampa in Ungheria. Cioè, lui, cioè, questo è poi, oltre a quello che dice Chicco, che questa Europa si sta dissolvendo perché politicamente, da un punto di vista diciamo sociale, non è mai nata, ma adesso ancora di più,
cioè,
porta nel suo seno roba di sto genere.
Ah, guardate, da questo punto di vista, secondo me, vi ricordate, ne abbiamo parlato pure in trasmissione, dei TTIP, no? Il trattato transatlantico con gli Stati Uniti, in cui di fatto l'Europa stava subendo tutte le decisioni, almeno per quello che trapelava. Probabilmente l'esperienza si è conclusa nel momento in cui il capitale tedesco si è ristrutturato per bene. Una volta che si è ristrutturato, ha fatto fuori gran parte dei competitor interni al continente. È evidente, come ormai chi ci crede più all'Europa? Veramente manco loro, manco i più importanti vertici ci credono, finché c'è appunto il discorso dello stipendio che li manda avanti. Però ecco, secondo me questo che tu poni, Serafino, è fondamentale, perché appunto noi oggi abbiamo parlato di tanti argomenti, però il filo conduttore di tutta la trasmissione è stato l'analisi dei rapporti di classe e dell'imperialismo, se vogliamo vederla in un senso più ampio. Dei rapporti di classe, perché non dimentichiamo che ci siamo, insomma, abbiamo parlato abbastanza della questione palestinese e israeliana, ovviamente, però ci siamo, abbiamo detto poco sul lavoro, ecco, abbiamo rimandato in un'altra trasmissione un approfondimento tematico più deciso sulla questione. Però non dimentichiamo che tutto parte da lì, qualche ascoltatore l'ha detto, no? Ha fatto riferimento, mi pare uno degli ultimi o il penultimo, alla questione dello sfruttamento dei lavoratori. È tutto da lì che parte, anche la guerra israelo-palestinese, l'oppressione israeliana, come dicevo prima, nasce da quello. Perché? Perché rappresenta esattamente le volontà internazionali del capitale, quindi non dei cittadini americani, ma del capitale statunitense, che attraverso Israele è riuscita a creare una situazione da ormai da decenni, quasi da secoli, diciamo, manca poco, in un'area che invece teoricamente poteva essere ostile. Abbiamo parlato anche dei rapporti interimperialistici, riferimento ad al-Sisi. Tu prima hai detto giustamente che l'Europa è complice di al-Sisi, ma al-Sisi, nonostante comunque abbia, diciamo, un rapporto abbastanza stretto con i fratelli musulmani, è contro la Palestina, e ogni volta che gli fa comodo l'Egitto è a favore della Palestina, però poi chiude, diciamo, i passaggi. Mi ricorda un po' quella che è stata chiamata prima della Seconda Guerra Mondiale la malevolenza non neutrale, cioè quando la Francia chiuse i confini proprio con la Catalogna, di cui abbiamo parlato poco fa, quando arrivò Franco, che impediva, diciamo, tutti quanti, chi voleva scappare dalla Francia che cominciava, e dalla Spagna, scusatemi, che cominciava a diventare ampiamente franchista, di andare in uno stato più democratico come quello francese. Dunque diciamo che i rapporti interimperialistici sono poi quelli che, diciamo, definiscono tutte le nostre discussioni. Abbiamo appena accennato riguardo ad Afrin in inizio trasmissione a quella riunione di cui abbiamo avuto pochissima contezza sui media ufficiali, quelli che fanno veramente disinformazione, cioè quella riunione in cui ha visto di fronte nuovamente Putin e Erdogan sulla gestione della Siria. Allora là bisogna capire un po' come si stanno ponendo le cose, perché come il popolo palestinese finisce nel tritacarne delle volontà imperialistiche degli Stati Uniti e anche degli altri capitali, alla stessa maniera i curdi stanno facendo la fine di andare a finire nel tritacarne di chi? Di Erdogan, di Putin, degli Stati Uniti e di quella che, appunto, ripetiamo per l'ennesima volta, qualcuno ha definito come essere la terza guerra mondiale, che viene combattuta in un terreno ancora diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Però mi sa che abbiamo una telefonata in questo momento.
Sì, abbiamo una telefonata, cambiando argomento, okay, per modo di dire. Vogliamo parlare dell'iniziativa che si tiene a Sulmona,
sì,
sulla questione del TAP, no? Anche lì dalla Turchia arriva il gas,
sì, che passa proprio per i territori di Afrin,
e adesso stanno devastando tutto il territorio italiano per far passare questo gasdotto e portare verso la Germania, così sviluppa meglio l'Europa del nord il gas, rovinando magari i territori come stanno facendo lì a Melendugno, risalirà tutto l'Appennino, attraverserà tutte le zone terremotate,
che già è devastato dai terremoti.
Perciò sentiamo cosa stanno preparando e quali iniziative ci sono dalla cosa. Pronto?
Pronto, mi senti?
Sì, ti sentiamo perfettamente, spiegaci tutto, quali sono le iniziative.
Ascoltami, ho messo in viva voce perché qui a fianco a me ho un compagno del collettivo Altrimenti, che è un po' il collettivo che dà il cuore e la militanza a questa battaglia e che a breve ripasserò. Però ascolta, intanto un saluto a tutti i compagni e le compagne in redazione all'ascolto. Questa questione, che sicuramente meriterà un altro approfondimento, è una questione che si lega al TAP, che è sicuramente più noto di questo ulteriore tratto del gigantesco Medano Dutto. È un progetto gigantesco che parte dalle rive del Mar Caspio nell'Azerbaigian e arriva a Minerbio in Emilia Romagna. È un condotto di gas, quello che passa qui è il tratto che parte da Brindisi a Minerbio. Qui a Sulmona, da dove vi sto chiamando, ha un nodo importante perché dovrebbe essere creata una centrale di stoccaggio e spingimento del gas, di compressione e spingimento del gas. Tutto il metanodotto, che è lungo 700 km, almeno 100 km di questo attraversa l'Abruzzo e per altri ulteriori chilometri attraversa zone che negli ultimi anni sono state sottoposte a forti tensioni sismiche, no? Gli ultimi terremoti, anche di grossa potenza, che hanno interessato le zone fra l'Umbria, il Lazio e l'Abruzzo, ebbene dentro queste zone dovrebbe passare questo metanodotto, con problemi che sicuramente non sono stati a questo momento risolti, né tantomeno sono riusciti a tranquillizzare le popolazioni che saranno vicino a questo condotto.
Perdonami, passerà anche per l'Ispinia oppure è fuori tracciato?
È fuori tracciato perché attraversa il Molise, parte da Brindisi, attraversa il Molise, fa Molise, Abruzzo, Lazio, Umbria e fino su in Emilia Romagna. Ora il problema nella Valle Peligna, qui vicino a Sulmona, dove dovrebbe essere costruito anche questo ulteriore impianto, che è un grosso impianto che serve a comprimere e a spingere il gas verso il deposito di Minerbio, ebbene questa centrale darà un'altra lunga serie di problemi, cioè problemi di inquinamento, perché le turbine che verranno usate metteranno nell'aria polveri sottili, ossido di azoto ed altri componenti velenosi all'interno di una vallata chiusa, e quindi dove l'aria difficilmente riuscirà a ripulirsi da sé, e devasterà un territorio già abbastanza rovinato dai tentativi degli anni precedenti di industrializzazione. Adesso decine e decine di ettari sono coperti da capannoni non più utilizzati, quindi hanno distrutto da una parte l'economia agricola, dall'altro è finita anche l'illusione dell'economia industriale. A questo vogliono aggiungere un nuovo sbancamento per decine di ettari, per creare questo nuovo mostro, quasi a voler definire questo pezzo, soprattutto questo pezzo di vallata, come una sorta di discarica. Tra l'altro lì vicino c'è la centrale dei rifiuti, dove vengono portati giornalmente tonnellate di rifiuti dalla città di Roma. Bene, questo diciamo brevemente è un quadro generale della cosa, e passo la parola a Riccardo del collettivo Altrimenti, che vi parlerà della manifestazione che ci sarà qui il 21 aprile. È una manifestazione regionale, ma qui parteciperanno delegazioni di altre città, soprattutto di quelle interessate dal metanodotto.
Sì, buongiorno a tutti, ciao e grazie per lo spazio, sono Riccardo di Altrimenti, e come si diceva prima stiamo dando un grosso contributo alla riuscita di questa manifestazione il 21, a cui ovviamente invitiamo anche tutti gli ascoltatori a partecipare o comunque a seguire. Il problema di questo, di questa centrale e del gasdotto che seguirà, come si diceva in precedenza, è principalmente un problema di democrazia, è un'imposizione del governo, peraltro governo che ha deliberato in Consiglio dei Ministri il 22 dicembre, quindi proprio a camere sciolte, e il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, ha autorizzato la costruzione di questa centrale non più di 2 settimane fa, quindi subito dopo le elezioni, e in un periodo in cui c'è una vacatio del governo, che insomma è indice di come i nostri
politici... Ma che pensi, che quelli che hanno vinto le elezioni poi sono contrari? Non ci credo.
Assolutamente no, anche perché sul nostro territorio, almeno da 10 anni che questa battaglia va avanti, a seconda delle maggioranze o delle opposizioni, sia in Parlamento che nei consigli regionali che nei consigli comunali, e quindi via dicendo, di tutti i paesi interessati, tutti in modo alternativo si sono dichiarati contro. Poi una volta al governo hanno fatto poco o niente rispetto a questo, nonostante ci sia una forte opposizione popolare che dura da 10 anni e che negli ultimi 2 anni in modo particolare sta preoccupando molto anche la SNAM, che è la titolare del progetto. Quindi questa per noi è una violazione anche della democrazia, del sentimento popolare, e dimostra come i nostri politici sono sotto ricatto rispetto alle volontà delle grandi multinazionali. E in particolare la nostra preoccupazione è quella, la prima preoccupazione è quella appunto della sismicità. È un progetto che ha la centrale, in modo particolare, sarà in una zona catalogata rischio sismico 1, quindi qui in Valle Peligna, a poche centinaia di metri dalla faglia attiva del Morrone e della Maiella, che si pensa possano sprigionare nei prossimi anni dei sismi che superano la magnitudo 6. Successivamente il gasdotto che parte, il tratto che va da Sulmona a Foligno, attraversa tutti gli epicentri degli ultimi anni, come si diceva prima, e in modo particolare la settimana scorsa, sempre nella zona aquilana paganica, c'è stato un sisma di 3.9, e il tracciato che è previsto dalla SNAM dista da quell'epicentro solamente 300 metri. La preoccupazione grande è che in territorio altamente sismico, che ne dica la SNAM, è che un sisma di questa portata, di questa magnitudo, può causare lo scoppio sia delle turbine che lavorano all'interno della centrale, sia del gasdotto stesso. Abbiamo una serie di esplosioni dovute a smottamenti del terreno, a problemi idrogeologici, che preoccupano per il semplice fatto che quei gasdotti scoppiati, pensiamo a Mutignano di Pineto qualche anno fa, sempre qui in Abruzzo, un gasdotto che era la metà di quello che dovrebbe passare sotto la nostra terra, ha causato un cratere di circa 300 metri, e causando quindi colpendo delle case, e per poco, proprio per l'orario in cui c'è stato lo scoppio, si sono evitati i morti. Quindi noi siamo molto preoccupati per questi problemi che secondo noi può creare.
Bene, c'è, senti, sì. Allora guarda, intanto da qui al 21 ancora c'è tempo, noi vi invitiamo, sì, magari di fare altre telefonate alla radio, no? In cui si ricorda l'appuntamento.
Domenica prossima c'è
le iniziative, per esempio domenica prossima, oppure dentro la settimana, perché ci sono anche trasmissioni specifiche sulle questioni ambientali, come la questione del TAP, i rifiuti e via dicendo. Cioè voi conoscete il numero, quando vi va insomma di veicolare questa iniziativa, la radio vi dà spazio e i microfoni aperti. Noi dovremmo lasciarvi perché avevamo chiuso il tempo, diciamo, ecco.
Senti Ettore, ascolta,
solo una cosa ti voglio dire ancora, un'ultima cosa, perché è importante. Beh, è importante, credo, perché anch'io all'inizio, quando ho iniziato così a sentire di questa cosa, la vedevo un po' come il solito not in my back, insomma, non nel mio cortile. E studiandola un po' di più, invece, la questione è molto diversa. Intanto è un'opera sovranazionale, è un'opera che è sponsorizzata dall'Europa. La BERS ieri è andata giù a incontrare sindaci amministratori per convincerli a fare quest'opera. Ma non solo questo, è un'opera inutile perché risponde soltanto alla geopolitica, che vuole bypassare soprattutto i rifornimenti di gas russi, ma vuole far diventare l'Italia l'hub del gas, l'hub europeo del gas. Questo gas che arriverà non serve ai consumi locali, serve a rifornire altre nazioni dell'Europa. La capofila del TAP è non per niente Svizzera.
Noi siamo perfettamente coscienti di queste opere inutili, perché oltre a seguire la TAP abbiamo seguito anche Notav, abbiamo seguito molte altre opere, il ponte e via dicendo. Lo sappiamo, questa è la linea politica di questo paese, di costruire cose inutili, non servibili, perché lì si concentra una materia di denaro che serve a finanziare le varie malavita che c'è in Italia, e malefatte. Sappiamo che lì si fanno più soldi se devi risanare un territorio perché è devastato ambientalmente, è meglio devastarli in quest'altro modo, perché i soldi sono di più e meno tracciabili.
È più semplice da fargli arrivare.
È più semplice. Ti ringraziamo e quando vuoi puoi anche richiamare.
Va bene, ringraziamo grazie tutti, mille. Un saluto a tutti i compagni e compagni. Ciao,
grazie.
Noi chiudiamo lasciando il pensiero a questi strage che continua, a questi attacchi terroristici dello sfruttamento che ormai ogni giorno registriamo, che so, la gente che si alza la mattina per andare a guadagnare un pezzo di pane, che forse manco gliela fa arrivare alla fine del mese, ma ci deve rischiare la vita. Davanti a sta strage e all'indifferenza della gente e delle istituzioni, noi dobbiamo protestare. Non possiamo pensare che dobbiamo subire controlli e situazione perché ci potrebbe essere un attacco terroristico. Qui tutti i giorni il terrorismo del profitto fa i soldi con la vita di chi lavora. Ricordiamo, su questo siamo arrivati a solo 3 mesi dall'inizio dell'anno, abbiamo superato i 160 morti
dichiarati.
Poi ci sono quelli occulti in itinere, incidenti stradali,
i mutilati, quelli
ci ammazzano più di una guerra e noi non diciamo niente, lasciamo passare come se fosse una fatalità. In 10 giorni sono morti 2 pompieri, capito? Non è che muoiono solamente 2 pompieri che sono costretti a interventi pericolosi perché qualcuno non rispetta le regole e magari scoppia l'incendio, no? Come è successo l'altro giorno a Milano. Allora, a questo vi ricordo i numeri per dar voce a questa radio, che anche se non c'è più la colletta elettronica, ma noi andiamo avanti solo per collette, e vi raccomando, mandateci i soldi come avete fatto col crowdfunding.
È finito malamparato.
E così generosamente continuate a mandarle col conto corrente postale 61 80 40 01 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001.